Io mi aggancerei a queste ultime rilevazioni in tempo reale che abbiamo avuto. Mi sembra che diano il senso di una comprensione. Alcune domande in realtà avevano quasi una risposta che non era l'una escludente l'altra, ma che davano, come dire, il segno dell'intensità della preoccupazione. Ad esempio, quella sugli effetti dei fenomeni corruttivi, predomina l'idea che, come dire, la corruzione va a minare la fiducia, che è la fonte elementare, proprio quella base di legittimazione delle istituzioni pubbliche. Del resto, come dire, è stata evocata più volte la Costituzione, spesso poco conosciuta, l'articolo 54 dice: i cittadini cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. Affidate. Nella radice c'è proprio l'idea di questo rapporto fiduciario che la corruzione contribuisce a rompere, a corrompere, appunto. È proprio la struttura elementare dei rapporti corruttivi che poi sono stati descritti nelle sue articolazioni sulla base della configurazione che ne dà il codice penale. Però chiudo, cercando veramente di dare una sintesi a tre sollecitazioni che sono state proposte. Una che ho ignorato prima: c'è più corruzione in Italia rispetto agli altri paesi, negli appalti o in altri settori. Bene, molti indicatori ci dicono che l'Italia presenta un'anomalia. Ci sono campanelli d'allarme che squillano. Ne dico uno tra tutti. In Italia, mediamente, i costi delle opere pubbliche, delle stesse opere pubbliche, sono sensibilmente superiori a quelli che osserviamo in altri paesi. Abbiamo delle linee dell'alta velocità, per carità, le abbiamo realizzate almeno quelle, altre opere pubbliche rischiano di restare cattedrali nel deserto inutilizzate, sono costate il 600% in più, cioè 6 volte tanto per chilometro di realizzazione rispetto a quello di altri paesi. Questo è uno dei sintomi, dei segnali che forse i livelli di diffusione dei fenomeni corruttivi in Italia sono anomali. E allora mi associo all'altra domanda, mi unisco all'altra domanda trovando un filo conduttore che mi è stata formulata proprio espressamente a me, chiedendo un chiarimento sulla questione dei servizi pubblici o di altri indicatori che mostrano in qualche modo un'anomalia della realtà dell'Italia meridionale. Bene, tutti gli studi e le ricerche che hanno cercato di individuare degli elementi oggettivi di misurazione della qualità della performance, ad esempio i tempi di attesa per l'erogazione di certi servizi di assistenza sanitaria, cioè nei posti dove è possibile e nei contesti, nei modi in cui è possibile misurarla. Un mio collega ha fatto una ricerca straordinaria, ha quantificato, sulla base di quanto lo Stato ha investito in tutte le regioni italiane, quindi nell'arco dell'ultimo ventennio, quindi pensate, decine, decine, centinaia di miliardi di euro investiti per costruire capitale pubblico. Cos'è il capitale pubblico? Sono le scuole, le strade, gli ospedali, le caserme, le linee ferroviarie. Quanto ha investito e quanto ce n'è sul territorio? Cioè quanto è stato realizzato? Questa classifica, che è un indicatore oggettivo di corruzione, o meglio dello spreco generato da questo coagulo, da questo amalgama di corruzione, di spreco, di inefficienza, che si alimentano l'uno nell'altro, ci dice che ci sono regioni dell'Italia meridionale, cioè in cima alla classifica dello spreco ci sono tutte le regioni dell'Italia meridionale. Non vince la Sicilia, si piazza bene, vince la Campania. Rispetto alla media nazionale, quindi non alla perfetta, come dire, efficienza e integrità nella gestione di queste risorse, alla media nazionale, in Campania è scomparso, cioè si è vanificato quasi il 70% di quello che lo Stato ha speso per realizzare, appunto, le strutture, il capitale pubblico che poi dovrebbe essere il fondamento, l'infrastruttura elementare su cui poi i servizi pubblici vengono erogati. Il 70%, quindi pensate quante una voragine, un buco nero che ha inghiottito centinaia di miliardi di risorse che potevano andare appunto a migliorare la qualità di questi servizi. Quindi questo è il senso. E la mafia ovviamente gioca un ruolo in tutto questo. E chiudo. Cosa possiamo fare per combattere la mafia? Allora io citerò, è una citazione di una citazione, l'ho ascoltato in una conferenza e me ne approprio. Questo aneddoto lo raccontò un magistrato che ha lavorato qui a Palermo, poi ha lavorato a Reggio Calabria, è stato uno dei magistrati che ha seguito le inchieste di Mafia Capitale, Michele Prestipino. Lui, di fronte alla domanda, ma che cosa possiamo fare per sconfiggere la mafia? E se il ragionamento che abbiamo fatto oggi ha un filo conduttore per sconfiggere la mafia e la corruzione nella loro, come dire, simbiosi perversa che abbiamo studiato, insomma abbiamo cercato di mettere un po' in evidenza. Disse Prestipino, allora io mi associo alla risposta che dette alla stessa domanda, cosa possiamo fare per sconfiggere la mafia, mafia capitale e la corruzione. Un esperto, Angelo Sino, forse voi non lo conoscete, non vi dice nulla, ma è stata una figura che ha avuto una sua autorevolezza.
Ministro dei lavori pubblici.
Il cosiddetto, perfetto, era chiamato nel linguaggio giornalistico molto efficace, il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra. Diciamo, era l'esponente, l'interfaccia, diciamo, che legava la realtà mafiosa della fazione corleonese con il mondo della pubblica amministrazione e della politica, era l'interfaccia, il tessuto connettivo. Allora, quando poi lui decise di collaborare con la giustizia, fu intervistato da una giornalista francese, Marcel Padovani, la stessa che ha scritto il libro insieme con Giovanni Falcone. E la giornalista francese, con l'ingenuità che può avere soltanto uno straniero, fece una domanda che la riteneva essere: ma cosa secondo lei, che ha conosciuto questa realtà in profondità, cosa possiamo fare per sconfiggere la mafia? E la risposta di Angelo Sino fu di una semplicità disarmante, ma secondo me profondamente coerente. Volete sconfiggere la mafia? Fate funzionare bene la pubblica amministrazione. Fatela funzionare bene. È elementare, sembra banale, no? Però di questo stiamo parlando. Perché il mafioso che ti trova il posto, che ti fa avere ti fa saltare la fila, o l'esigenza di ricorrere a strumenti, alle conoscenze, ai contatti, alla tangente, sono la risposta individualistica che produce il disastro collettivo che noi osserviamo a uno Stato che non fa il suo dovere. E verrebbe da aggiungere anche a, come dire, cittadini che a volte non hanno la consapevolezza e la capacità di mobilitarsi per esigere che questi diritti vengano garantiti.
Mi allaccio alla spiegazione puntualissima del professore Vannucci su questa domanda, su cui giustamente è stata reclamata una risposta, cioè perché i servizi pubblici al sud non funzionano. Peraltro qui uno degli studenti ha detto: ma adesso al nord sono arrivate la mafia, la 'ndrangheta, eccetera, però al nord i servizi continuano a funzionare mentre al sud non continuano a funzionare. La risposta da aggiungere: state certi che se malauguratamente, disgraziatamente, dovesse continuare questo fenomeno di infiltrazione capillare della mafia e dell'andrangheta al nord, e se dovessero svilupparsi ulteriormente fenomeni come la corruzione, ma al di là della corruzione anche il clientelismo, anche al nord, state certi che di qui a qualche anno è facile fare le cassandre, ma anche al nord diminuirà proporzionalmente il livello dei servizi pubblici, perché da questi fenomeni altro non può che derivare che un drammatico documento rispetto alla erogazione di servizi pubblici. Il clientelismo, giustamente faceva riferimento il professore Vannucci, è questo fenomeno che va a determinare, spesso anche al confine con la rilevanza penale, va a determinare una drammatica distorsione nella corretta distribuzione delle risorse pubbliche. Figuratevi che il Sud si caratterizza per una pubblica amministrazione ipertrofica da un punto di vista di assunzione di personale, di impiegati più o meno temporanei, più o meno stagionali. Poi si va a vedere negli organigrammi dei piccoli comuni, e magari vengono a dire: qui noi da anni non abbiamo un assistente sociale, oppure qui noi da anni nell'ufficio tecnico non abbiamo un ingegnere, ma abbiamo soltanto geometri. E questi sono drammi, questi sono effetti a cascata di fenomeni di non abbiamo soldi per demolire. Perché? Che fine hanno fatto tutti i soldi che, giustamente ci veniva ricordato, sono stati dati spesso a pioggia, spesso magari male, ma che sono stati dati e sono stati distribuiti? Che fine hanno fatto? Dove sono i soldi che devono essere destinati alla demolizione degli immobili abusivi? Dove sono i soldi che devono essere destinati per l'assunzione di assistenti sociali? Dove sono i soldi che devono essere destinati per l'assunzione di figure tecniche fondamentali per il buon funzionamento di qualsiasi pubblica amministrazione? Da ultimo, visto che ho visto almeno in un paio di domande, se non di più, e anche in una che giustamente il dottore Lo Monaco definiva molto come una forzatura, questo tema, questa domanda forse provocatoria, quanto la criminalità organizzata, quanto i corruttori cercano di avvicinare e si sono riusciti ad infiltrare anche nella magistratura. Da un lato io ritengo che sia un po' queste questioni siano un pochino figlie dei nostri tempi e del qualunquismo che è proprio dei nostri tempi, per cui si viene a dire tutto è marcio, tutto è corrotto, non ci sono sacche sane nella società. Ovviamente lungi da me fare discorsi di tipo corporativo, giustamente il professore Parodi Giusino ci ha ricordato come tanto esistono fenomeni di infiltrazione anche in magistratura che opportunamente sono previste specifiche figure di reato, cioè una specifica figura di reato, la corruzione in atti giudiziari, che giustamente sanziona in modo ancora più pesante forme di corruzione di magistrati rispetto alle forme di corruzione di altri pubblici ufficiali. Evidentemente, diceva qualcuno, ai magistrati che sono esseri umani viene richiesto di svolgere un lavoro che ha forse del sovrumano, perché spesso per esempio si pensi al ruolo del giudice penale a cui viene richiesto di ricostruire, di ritornare indietro nel tempo e ricostruire con ragionevoli margini di certezza fatti antichi, come se evidentemente c'è una complessità che a volte ha del sovrumano e che viene affidata agli esseri umani, come tutti gli esseri umani anche magistrati possono farsi affascinare dalle lusinghe del malaffare, e giustamente queste ipotesi sono giustamente severamente sanzionate dal legislatore. Tuttavia ritengo che le cronache ci insegnino e ci dimostrino che forse pur essendoci casi molto gravi che giustamente creano questo malcontento anche nella cittadinanza di forme di infiltrazione e di corruzione anche dei magistrati, tuttavia ritengo a buon diritto che questa non sia l'emergenza nazionale. Ritengo che ci siano, come ci sono tante, forse anche grandi mele marce, ci sono anche tanti onestissimi magistrati, e dunque ritengo che sia profondamente scorretto andare a fare discorsi di tipo qualunquistico da questo punto di vista. E, per quanto riguarda i tentativi di infiltrazione e di pressione da parte della criminalità organizzata, forse la domanda è un po' retorica. Giustamente il professore Parodi Giusino ha ricordato un esempio storico di giudice che è sempre stato accostato a fenomeni di criminalità organizzata. I tentativi di pressione della criminalità organizzata sulla magistratura non ci sono stati, certo che ci sono state stragi, ci sono stati decine di magistrati morti e ammazzati proprio per tentativi di pressione della criminalità organizzata di condizionare il lavoro dei magistrati, e coloro che hanno avuto la schiena più dritta purtroppo sono stati massacrati. Quindi credo che la storia, che appunto come la Costituzione dovrebbe essere sempre ben studiata nelle scuole, ci dà una risposta a queste domande.
Come c'è stata una domanda alla quale, diciamo anche per antico impegno professionale, mi pare giusto rispondere. C'è un rapporto tra mafia e grande distribuzione organizzata, è stata posta da uno studente detenuto. Sì, lo ricordo a tutti, ne faremo oggetto di discussione specifica. La Sicilia ha uno dei più grandi mercati alla produzione di prodotti agricoli, quello di Vittoria, è il terzo, diciamo. Fondi, Verona, è uno dei grandi mercati europei della produzione. Chi comanda lì? Dalle vicende giudiziarie più recenti vedete che comandano attraverso i mafiosi le grandi distribuzioni organizzate, le multinazionali, che decidono se debbono comprare il pomodorino del Marocco taroccandolo come quello di Pachino attraverso il mercato di Vittoria, o debbono comprarlo direttamente in Marocco oppure altro, cioè decidono le sorti di una produzione. Il contadino non riesce ad avere, adesso non allarghiamo il tema, peso su queste questioni. Ecco, allora esiste un rapporto, non solo quello classico tra il mercato di Palermo con il mediatore classico, ma tra le grandi multinazionali che controllano, perché da Francoforte basta una telefonata o a Tunisi o in Marocco, in Turchia, c'è la differenza di un quarto d'ora, mezz'ora di volo e il prodotto arriva tranquillamente. Lo dico perché la questione che affrontiamo appunto ha questa complessità enorme che non è facile spiegare, diciamo, in poche battute.
Perché è in gioco questa relazione fra economia, pubblica amministrazione, corruzione, mafia? Perché lo Stato oggi ha un ruolo nella vita di tutti noi infinitamente più ampio di quanto non avesse nel secolo, nell'Ottocento. Lo Stato gendarme che si limitava a impedire che ci fossero conflitti fra i singoli. Lo Stato moderno, il welfare state, lo Stato che cura il benessere, offre una enorme quantità di servizi, e questo lo sappiamo, la pubblica istruzione, la sanità e così via. Allora, siccome questi servizi comportano un movimento enorme di denaro e una serie di prestazioni fondamentali per la vita dei cittadini, è evidente che lì dove c'è questa massa di capitali, servizi, interessi, lì convergono non a caso ovviamente le possibilità di illecito. Io dico ai miei studenti, perché i reati di cui mi occupo nel corso all'università sono proprio quelli contro la pubblica amministrazione. Cominciando, ricordo Aristotele, il quale dice che l'uomo è un animale razionale. Allora, che differenza c'è con gli animali? Gli animali non commettono reati e illeciti perché regolano i loro rapporti sulla base della forza. Il cane più forte che si azzuffa prevale, ed è giusto che sia così. La natura ha previsto questo sistema. Il leone vince sull'altro e si occupa e si assicura un territorio, le femmine, eccetera. Quindi gli animali hanno una legge istintiva che è la forza. L'uomo non è un animale, è animale, ma è razionale. E allora la legge che cos'è? È esattamente lo sforzo dell'uomo di regolare i rapporti non sulla base della pura forza, ma sulla base di un criterio ragionevole, recta ratio. La giustizia è un'esigenza di ragionevolezza nelle relazioni. Ora, pubblica amministrazione corrotta e mafia fanno esattamente la stessa cosa. La mafia sparando, cioè ritorna alla forza, è una legge animalesca. Io ti costringo perché ti sparo, ti ammazzo, ti brucio le macchine, i locali, eccetera, eccetera. E quindi tu devi stare sotto, ti devi sottomettere, sottoposto. E il pubblico amministratore che si lascia corrompere fa la stessa cosa, cioè esercita il potere pubblico, perché ha un potere, non come dovrebbe, cioè in modo da servire tutti, ma avvantaggiando se stesso e o quelli che gli interessano, che gli sono vicini, contro la ragionevolezza che sarebbe la legge. Ora, a me piace ricordare, voi siete studenti di scuole superiori, Dante, il quale nel quinto canto dell'Inferno, quando parla di Semiramide, usa un'espressione che fa riflettere. Lì il problema è un altro, dice: a vizio di lussuria fu sì rotta che libito fellicito in sua legge. Cioè, cosa fa la regina? Siccome è accusata di incesto, e quindi il suo piacere, libito, lo regolarizza con un'apposita legge. Ma Dante usa questa espressione: fu sì rotta. E ora, quando noi parliamo di corrotto o corrotta, vogliamo dire che ci sono due persone, non una sola rotta, ma due persone corrotte, cioè sono due soggetti rotti. Qual è il contrario di rotto? È integro, cioè chi non è rotto o corrotto è integro. Sentivo dalle risposte che ci sono tanti campi in cui la corruzione e quindi questo abuso del potere ha i suoi effetti. In realtà, a mio parere personale, si tratta semplicemente di una logica. È una logica che può andare dal farsi fare i certificati falsi all'università dimostrando di aver superato gli esami, al procurarsi gli appalti miliardari o milionari miliardari, andare avanti all'ospedale e avere un posto migliore e così via. È una logica che si può, certo, dove ci sono più soldi c'è più pressione, ma è una logica che si può e voi ancora siete troppo giovani, ma probabilmente ci dovrete entrare in, dovrete entrare di fronte a questo fatto. Dovete misurarvi con questa logica, la logica di andare avanti facilmente, illegalmente, o la logica di restare integri. Io vi invito a restare integri, ma non ho finito, perché voglio ancora citare un'altra cosa che forse vi potrebbe essere capitato di sentire. Per restare integri ci vuole un certo coraggio. Ora, una meravigliosa opera teatrale di Brecht, che qualcuno di voi forse potrebbe avere sentito dire, un autore del Novecento, tedesco, La vita di Galileo, che si riferisce alla tragica vicenda di Galileo, il quale, come sapete, avendo scoperto quello che oramai tutti sappiamo, cioè che la Terra gira intorno al Sole e non viceversa, viene però costretto dall'autorità ecclesiastica a abiurare, a rinunciare alla scoperta della verità fondamentale che aveva fatto, perché questo sembrava, era un'assoluta incomprensione degli ecclesiastici, ma sembrava in contrasto con la Bibbia, non lo era, però ritenevano così e lo costringono ad abiurare. Galileo parla con i suoi studenti e dice: ma perché lo hai fatto? Perché avevo paura della tortura e quindi ho ceduto. E allora un suo giovane allievo, tutto pieno di forze, gli dice: è sfortunato quel paese che non ha eroi. E qui noi ne abbiamo tantissimi, ne abbiamo avuti, Falcone, Borsellino, Livatino, dalla Chiesa, uno stuolo di eroi che hanno dato la vita, e tantissimi altri, Pio La Torre, si fa torto, dalla Chiesa l'ho già menzionato, si fa torto a qualcuno a non ricordare tutti gli altri, è uno stuolo di eroi, di persone che sono state eroi. Ma, concludo, Galileo invece gli risponde: no, non è sfortunato il paese che non ha eroi, è sfortunato quel paese che ha bisogno di eroi. Non so se avete avuto modo di leggere questa cosa, e ripensateci. Quello che noi ci dobbiamo augurare come fortuna è che voi, perché siete i giovani voi, dovete impegnarvi a fare con l'integrità e di spezzare una logica dove ci sia bisogno di eroismo per la normalità delle cose, dove un magistrato, un generale dei carabinieri debba morire, e inaugurare una logica dove non c'è bisogno di eroi, come avviene peraltro in tanti altri paesi più che in Italia, dove le cose vanno, per carità, la corruzione c'è in tutto il mondo, ma dove le cose tendenzialmente vanno come dovrebbero andare, dove non c'è bisogno di eroi. La vostra integrità potrà spezzare questa logica perversa per cui se non c'è un eroe non si può ottenere quello a cui si avrebbe diritto.
Io voglio introdurre un ulteriore elemento, che è l'elemento della convenienza, che nel sistema capitalistico sembra quasi uno dei principi fondamentali. Conviene essere integri. Vero, ce l'avete chiesto, ci sono state infiltrazioni e ci sono infiltrazioni nella magistratura, nel giornalismo, nell'università, nella Chiesa. Ci sono stati i padri Puglisi e ci sono stati i preti che invece hanno comandato e hanno partecipato a cosche mafiose. E qualcuno che ha confessato i boss latitanti, qualcuno... ci sono stati gli eroi. Poi c'è bisogno di quello che diceva Puglisi: ognuno faccia il suo dovere ogni giorno, perché questo non solo ci rende persone, diciamo, per bene, ma conviene, perché se consideriamo poca cosa la raccomandazione, il dentista che è diventato dentista per raccomandazione domani verrà a visitare i nostri denti, il magistrato che ha vinto il concorso per raccomandazione domani dovrà giudicare la nostra causa, e il giornalista che dovrà raccontarci quello che vede ogni giorno domani dovrà raccontare quello che avviene accanto a noi. Chi vi dice che conviene fare altro vi sta prendendo in giro. Alla fine conviene restare integri.